possiamo definirti ancora tutti gli effetti calciatore in attività, ti dobbiamo chiamare direttore, 50 e 50, com'è lo stato dell'arte?
Ma guarda, se ci arrivasse qualcosa dalla B, no, direi calciatore in attività, uh-huh. Nel senso che quella è una cosa che aspetto, però realisticamente parlando, essendo molto obiettivo, ti dico che credo proprio che sia quasi impossibile, quindi insomma, uno, la speranza è sempre l'ultima a morire, certo, no? Si dice così, certo. Però insomma, obiettivamente credo che sia molto difficile, quindi credo proprio di aver smesso.
E quindi di fatto hai già preparato un po', hai già un po' apparecchiato la tavola per quello che sarà poi il momento post calcio giocato, giusto?
Ma sì, io ho approfittato di questo corso con l'Università LUM in collaborazione con Coverciano, che durante il lockdown insomma ha organizzato questa possibilità di fare il corso a direttore sportivo online, l'ho presa al volo e l'ho fatta. Al di là se ho smesso o meno, credo, certo, che era una buona possibilità portarsi avanti col lavoro, perché poi dopo insomma mi piacerebbe fare il direttore sportivo, e quindi essere già, diciamo, patentato, pronti via. A volte nella vita ti possono capitare delle cose al volo che è meglio essere già preparati, no?
Anche se oggi fare direttore sportivo è un po' complicato con la storia del Covid, uno si deve preparare a far parecchi prestiti e poche operazioni con soldi, no? Quindi sarà ancora più difficile questo lavoro, e devo dirti che comunque sono contento che tu abbia questo pensiero, perché oggigiorno le società a volte non valorizzano troppo questo ruolo, cioè spesso, no, le operazioni si fanno con i procuratori, gli intermediari, invece il direttore sportivo operativo a 360 è quello con il quale, per esempio, penso a Beppe Ursino del Crotone, che secondo me è il direttore sportivo della vecchia generazione, ma che è molto attuale, no?
Allora, io non so se purtroppo per fortuna sono un po' vecchio stampo, ho un po' la mentalità vecchio stampo, quindi credo e penso e vorrei che un domani, se dovessi avere questa possibilità di poter fare il direttore sportivo, vorrei averla a 360 gradi, cioè non voglio prendermi proprio responsabilità al 100%, come d'altronde è sempre stato questo ruolo. Però ultimamente hai ragione tu, perché è cambiato un po' questa figura, sì. Non so se non gli si dà importanza, però comunque un po' è cambiata, sì. Sicuramente questo periodo sicuramente non è dei migliori, ecco, neanche per il direttore.
Ci aggiungo, Daniele, anche che forse c'è qualche presidente che gli piace fare il direttore sportivo, sì.
Che fa due in uno, fa due ruoli in uno.
Mi sa che si sta un po' esagerando, ecco, qualche volta, no?
Sì, quelli ci sono sempre stati, e insomma, senza far nomi, sappiamo certo, benissimo, certo. Che ce ne sono ancora. Sì. Vabbè, lì credo che sta anche nella bravura, no, di chi conosce queste dinamiche di questo mondo qui, sta nella bravura del direttore sportivo. E renderlo partecipe in tutto e per tutto, ma nello stesso tempo fargli capire che il direttore sportivo sei tu. Giusto. E quindi le responsabilità le vuoi, sapendo che se sbagli paghi. Io vorrei un domani poter fare questa figura, questa mansione, poter trovare una società, un presidente che ti dia in mano come tanti hanno anche il potere di firma, cioè che poi fanno danni indescrivibili nelle casse della società, però prenderti le proprie responsabilità, certo, nel scegliere un giocatore, no? nel costruire una squadra, nel scegliere l'allenatore, nel sceglierti le figure vicino a te, che poi sarà il tuo staff, cioè, mm-hmm. A me piace molto.
Daniele, in quella che è stata la tua lunghissima carriera, anche da un punto di vista di contatti, no? Con tanti direttori sportivi, è stato un particolare incontro con qualcuno di questi DS che ti ha fatto scattare la scintilla e così il desiderio di lanciarti in questa nuova avventura, o è un qualcosa magari che hai maturato più nell'ultimo periodo?
No, è un qualcosa che ho maturato negli ultimi 5-6 anni, ma proprio perché a livello caratteriale mi sento portato per svolgere questa attività, piuttosto che fare l'allenatore, dove credo che sia molto molto bello, perché comunque fare l'allenatore dopo essere stato un calciatore, no, sei sempre comunque tutti i giorni nello spogliatoio in campo, quindi continui il tuo sogno comunque in campo, magari facendo il direttore sportivo lo vivi un po' di meno, perché comunque sì, è vero, tutti i giorni comunque uno guarda l'allenamento, sei comunque al campo con i ragazzi, però vivi un po' meno lo spogliatoio e il campo, però credo che mi sento portato, quindi ho questa cosa, e chissà, magari un domani posso togliermi questo sfizio, da capire anche se può andare avanti o meno, ecco.
Daniele, ti faccio allora un po' di domande così al futuro direttore sportivo della squadra X o Y, augurandoti ovviamente il meglio, che sia per un altro step della tua carriera da calciatore o l'inizio, l'incipit di questa tua nuova parte di vita professionale da direttore sportivo. In questa stagione, comincio dalla Serie A, in questa stagione di Serie A ovviamente fa molto effetto, fa rumore vedere alcune piazze che obiettivamente negli ultimi anni, e non solo, hanno rappresentato e scritto delle pagine importanti. Penso alla Fiorentina, penso al Genoa, anche se lentamente sta provando a risalire, penso allo stesso Cagliari, a proposito di società ambiziose, ha una rosa che obiettivamente non vale 14 punti in 18 giornate, penso al Torino, penso al Parma. Hai anche tu la sensazione che in una stagione così anomala ci possano essere anche delle retrocesse più eccellenti del solito? Cioè che davvero per qualche squadra possa finire in un modo quasi impensabile, pensando anche a inizio campionato?
Ma guarda, hai citato delle piazze che credo che per importanza lo siano uno dietro l'altro. Uh-huh. Per importanza, credo, grande importanza di piazze, di tifoseria. Nella storia del nostro calcio, Torino, Parma, lo stesso Cagliari, voglio dire, mi dispiace molto perché sono legato a Di Francesco e vedo che raccoglie molto meno rispetto magari a quello che spesso ha creato, però è in difficoltà, lo si vede. Il Torino, Giampaolo, io non l'ho mai avuto, però credo che sia a livello tattico, credo che sia uno degli allenatori più preparati che abbiamo il panorama calcistico italiano, però comunque sì, 13 punti, 14 punti in 18 gare per una squadra come il Toro è veramente poco, quindi credo che la società gli abbia dato anche tante chance, no? Adesso probabilmente hanno deciso di cambiare, perché sono arrivati probabilmente a un punto di non ritorno, quindi secondo me anche il Genova stesso, secondo me può influire anche molto giocare a porte chiuse per queste piazze qua, perché parliamo di piazze anche magari non tanto Parma o Cagliari, ma Torino, Genova, sono due piazze silente, sono tre piazze dove comunque giocare in casa con la propria tifoseria per un calciatore ti dà qualcosina in più. Giocare a porte chiuse, probabilmente qualcuno perde, più di qualche giocatore perde qualcosa, potrebbe essere anche una delle tante, diciamo, spiegazioni.
Daniele, a proposito di Firenze, da quando è arrivato Commisso, insomma, la piazza si aspettava evidentemente altri risultati, prima le difficoltà di Montella, poi insomma, un allenatore che ha avuto un ruolo importante nella tua carriera, cioè Beppe Iachini, adesso Prandelli, vedendolo evidentemente dall'esterno, cos'è a tuo avviso che non sta funzionando nella Fiorentina? È una questione di campo? È una questione di singoli? È una questione banalmente di pochi gol? Perché poi molti vanno a puntare sempre il dito sull'assenza di un bomber da 15-20 gol.
Ma io adesso non vorrei possiamo essere il classico bomber egoista, però che gli manchi un bomber alla Fiorentina, questo credo sia palese, credo che sia sotto gli occhi di tutti, perché ha degli ottimi giocatori, ma gli manca sicuramente quel giocatore, come ad esempio il Cagliari ha trovato in Joao Pedro, ha fatto 10-11 gol, voglio dire, eppure è in grosse difficoltà di punti, però magari la Fiorentina non ha un giocatore che fino ad oggi, sotto l'aspetto realizzativo, ha fatto questa differenza. Potrebbe essere anche un problema collettivo, perché comunque quando ci sono queste difficoltà durante una stagione, non credo sia sempre un problema solo in fase offensiva piuttosto che in fase difensiva, credo che sia un problema collettivo.
Ecco, però Daniele, io ti seguo su questo discorso e mi collego al Verona e ti faccio anche questa domanda. È verissimo che alla Fiorentina manca un bomber, però se vado a vedere l'organico di Juric e guardo i punti in classifica di Juric, che ha 27 punti in classifica a fronte dei 18 della Fiorentina, probabilmente alla Fiorentina manca anche un gioco, perché cioè alla fine il Verona riesce a portare a casa i risultati senza avere Luca Toni, tanto per dire, no? Non mi sembra che ci sia Toni là davanti, ecco. Quindi vorrei una tua considerazione.
Assolutamente è una valutazione corretta, però c'è un altro allenatore, e quindi probabilmente un altro allenatore con altre idee riesce a esprimere un gioco, riesce a esprimere magari nei propri giocatori il 100%. Quello che è magari in questo momento in una piazza come Firenze, comunque Firenze io ci ho giocato seppur per poco tempo e vi posso assicurare che è una piazza molto molto difficile, ma lo è anche Verona, attenzione, non è da meno, certo, Verona, certo. Verona è una piazza stratosferica, è bestiale come piazza, però hanno fatto negli ultimi anni, credo che la società è stata molto brava a scegliere l'allenatore e la società è stata brava a scegliere anche i giocatori giusti per il proprio allenatore.
Secondo me lì la differenza è tutta lì, oltre ai meriti di Juric.
Daniele, a proposito di Verona, ma anche ripensando alla tua carriera, ad Ascoli tu hai avuto come compagno di squadra Di Marco, che nell'ultima stagione e mezzo, mettiamola così, con Juric, con quel tipo di organizzazione di gioco, obiettivamente è esploso anche in termini realizzativi con un paio di gol meravigliosi. Il suo cartellino è di proprietà dell'Inter. Qui lo chiede al direttore sportivo. A tuo avviso è già pronto al termine di questa stagione per provare anche il grande salto? O probabilmente una realtà come Verona può ancora servirgli, visto che è giovanissimo, 97?
Ma dipende come fa da adesso alla fine, sono sincero, perché comunque Di Marco è un giocatore che anche quando era con me ad Ascoli, che era alle prime armi, diciamo, era giovanissimo, era sotto gli occhi di tutti un giocatore che aveva delle qualità enormi, magari fisicamente un po' ti lasciava desiderare perché non è alto, cioè insomma è un po' piccolino, però per il ruolo che fa Non credo gli serva essere 1,90 m. Certo. Però c'ha un piede fantastico. Poi io quando eravamo lì lo prendevo un po' in giro a volte, perché mi fece 2 assist contro il Cagliari, famosa partita bellissima che vincemmo 2-1. E lui lì spazzava praticamente davanti, io facevo gol, no? Adesso invece è lui che fa pure gol e tra l'altro fa dei gol belli. Quindi io credo che quest'anno per lui sia un anno molto molto importante. Di sicuro fare un altro anno, il prossimo anno come questo, in una piazza come Verona, può solo servirgli, ma se fa altri 4 mesi da qui alla fine, così come sta facendo adesso, perché no? Uno potrebbe anche provare il salto grande.
Ecco, il salto grande, a proposito di anche qui, allenatore giusto al posto giusto e nel momento giusto, indubbiamente lo ha fatto Vincenzo Italiano e lo Spezia, e viceversa, lo Spezia con Vincenzo Italiano. Siamo alla fine del girone d'andata, quindi può ancora succedere di tutto anche in senso negativo, però obiettivamente vedendo quanti giocatori ha in rosa lo Spezia, e obiettivamente sono abbastanza, per usare un eufemismo, vedendo anche che molti sono alle prime armi con la Serie A, Insomma, il fatto che lo Spezia con 18 punti sia più 5 sulla zona retrocessione credo sia una fotografia, insomma, del lavoro collettivo, no, Daniele, fatto fin qui.
Sì, è quello che parlavamo prima, che dicevo prima, probabilmente a Firenze manca un problema un po' collettivo, e anche questo, no? Perché comunque Vincenzo io ci ho giocato a fine, quando lui era a fine carriera a Padova. Ecco, Vincenzo era già allenatore allora, con Vincenzo non potevi fare un pranzo, una cena di tiro senza parlare di tattiche, senza muovere 10 bottiglie, 3 bicchieri e 6 forchette. Lui, appena gli prendevi il discorso tattico, sparivano i piatti dal tavolo ed era un movimento continuo di coltelli e forchette per far capire tatticamente a chi stava vicino a lui come si doveva fare, come si doveva giocare, la sua idea. Quindi lui era già allenatore allora e non mi sorprende affatto che stia facendo così bene, perché ne ero sicuro, perché comunque si vedeva già. Ma sono contento anche per Pippo Inzaghi, perché lo conosco e sta facendo molto bene col suo Benevento, anche lui comunque con giocatori, qualcuno alle prime armi. Sì, forse è un anno un po' strano questo comunque.
Senza dubbio, e tra l'altro in questo senso, a proposito di Ascoli, perché quei 2 anni obiettivamente per chi come te li ha vissuti dal di dentro, ma pensando anche a noi osservatori esterni, hanno poi prodotto anche diversi ragazzi che stiamo ammirando in Serie A. Tu Daniele, per la tua esperienza, avendolo visto anche nella fase proprio iniziale dell'esplosione, vedendo l'evoluzione della carriera poi a Bologna di Orsolini, credi che, come dire, Mihajlovic possa essere contento del percorso che ha fatto Orsolini, o magari conoscendo lo stesso Mihajlovic è il momento forse di usare un po' più il bastone che la carota, vedendo anche le potenzialità che ha?
Gliel'ha dette comunque Orsolini e Mihajlovic.
Allora, conoscendo Orsolini caratterialmente, però ripeto, come hai detto tu, io l'ho vissuto veramente che era un ragazzino, sì, quasi sì, un bambino. Conoscendo Orsolini credo che ogni tanto il bastone gli può servire. Mm-hmm. Però è cresciuto, adesso è cresciuto, sarà cresciuto, avrà capito comunque anche lui tante cose. È diventato, non dico uomo, è diventato giocatore vero in questo momento. Quindi credo che il Bologna, avere un giocatore come Orsolini in questo momento e aver incontrato per lui un allenatore come Mihajlovic, credo che sia stata la sua fortuna. Ritornando un po' a quello che dicevamo prima, a volte la carriera di un giocatore o la carriera di un allenatore, la differenza la può fare proprio stare al posto giusto, al momento giusto, con le persone giuste.
Daniele, voglio farti ascoltare anche un WhatsApp di un ascoltatore che ha una considerazione, richiesta, mettiamola così, per te.
Ciao ragazzi, Gianluca da Napoli. Diciamo che Caccia ci dovrebbe provare, almeno in Serie B, perché gli manca un gol per diventare il più prolifico della caretteria. Manca un gol da Schwok. Io consiglierei anche, insomma, di provarci. Cosa ne pensa? Ciao Gianluca da Napoli.
Beh, dipendesse da te, Daniele, penso non ci sarebbero stati dubbi, no, su anche la volontà di diventare l'attaccante.
Un paio di rigori e via.
Bisogna essere in due, no, a volerle queste cose.
Bravo, bravissimo. Bisogna essere in due, forse anche in tre, in più delle due, ecco, qualche situazione.
No, sì, ci ho provato, nel senso che nell'ultimo anno comunque sono stato a casa, quindi credo che in questo mondo chi vuol prenderti, chi ti pensa, ci metta un attimo a contattarti. Però se fino ad oggi non è arrivata questa possibilità, vuol dire che credo non arriverà più. Però non me ne faccio un problema, perché sono contento e orgoglioso di quello che ho fatto. Certo, un po' di rammarico ce l'ho, perché dopo aver fatto tanto in questa categoria mi sono fermato a un gol, a due gol dal record. È un po' quello mi dispiace, è un peccato, però insomma mi prendo quello che mi ha dato il mio destino e ne vado molto orgoglioso.
Daniele, l'ultima considerazione, la fish sul campionato di Serie B, sulla vincente, te la giochi sull'Empoli?
Ma Ma ho visto l'altra sera un po' di partita Empoli-Salernitana, insomma l'Empoli in questo momento sta macinando gioco, ma bene, cioè. Tra l'altro l'allenatore credo che sia uno sulle orme di Italiano, perché mi sembra che anche in Serie di Lega Pro l'anno scorso, 2 anni fa fece bene a Venezia, bene, insomma, quindi credo che abbia un futuro rosso anche questo Dionisio.
Caro Daniele, in bocca al lupo per tutto e torneremo a sentirci presto.
Ciao Daniele, grazie
a voi, come sempre.
Bocca al lupo.
Ciao, grazie, crepi il lupo.
Grazie davvero.